Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi per essere qui, e gli organizzatori per aver realizzato questo evento che è importante non solo per Sarzana. L'argomento della conferenza di stasera è un po' esoterico, sono notizie attuali da un fronte interdisciplinare tra computer e neuroscienza, di quello che sta succedendo appunto tra l'intelligenza artificiale e il mondo del cervello. Una domanda che mi ha sempre affascinato fin da quando studiavo al liceo classico a Genova è proprio quello della natura dell'intelligenza, di cos'è, di come si potrebbe riprodurre nelle macchine, nei computer, di come migliorarla o ripararla. Il sogno di un computer intelligente è non solo uno dei più grandi problemi e più difficili problemi della scienza d'oggi, ma è anche un sogno che è vecchio da secoli e sicuramente almeno 50 anni, che più o meno 50 anni fa è stato fondato il campo dell'intelligenza artificiale. Ora, sono sempre stato un po' scettico del fatto che l'intelligenza artificiale potesse risolvere questi problemi nel giro di pochi decenni, dopo tutto tanti filosofi e scienziati ci hanno pensato per migliaia d'anni, ed era un po' arrogante da parte dell'intelligenza artificiale pensare di poter risolvere il problema dell'intelligenza in modo nel corso di pochi anni o decenni. Però recentemente comincio a pensare che potremmo vedere questa soluzione, non sarà tra 10 anni, ci vorrà più tempo, e che la risposta probabilmente verrà non dall'intelligenza artificiale, non tanto dal mondo dei computer, ma dal mondo della neuroscienza, che è forse una delle scienze che al giorno d'oggi sta crescendo più in fretta. La scienza del cervello, di come funziona appunto il cervello degli animali e dei primati e degli uomini. Parlerò del perché di questa mia convinzione, perché appunto il problema dell'intelligenza verrà probabilmente risolto attraverso il capire prima come il cervello produce l'intelligenza. Il mio argomento è basato sul capire un aspetto dell'intelligenza, che è quello della visione, della percezione visiva, di come noi riconosciamo, vediamo il mondo, riconosciamo oggetti, riconosciamo cose come le facce. La visione naturalmente non è l'intelligenza, ma è una parte importante dell'intelligenza. Spesso non ci pensiamo perché per noi è così facile vedere, ma dal punto di vista di quello che succede, che avviene nel nostro cervello quando vediamo, quando riconosciamo degli oggetti, uno realizza che è un problema complesso, è una grossa parte della nostra corteccia, che è la parte del cervello che è più sviluppata negli uomini rispetto per esempio alle scimmie, è dedicata appunto alla visione. Capire come funziona la visione nel cervello sarebbe capire tanti dei principi che stanno sotto a proprio l'intelligenza in generale. E le ragioni appunto di cui parlerò oggi, per cui sono più ottimista sul risolvere questo problema del cervello e dell'intelligenza, è che cominciamo a avere dei modelli che possiamo simulare sui computer, per cui dei programmi, degli insiemi di equazioni che possono descrivere come noi uomini riconosciamo in modo elementare immagini o riconosciamo se ci sono certi oggetti o no nelle immagini. E possiamo anche, cominciamo a essere capaci a leggere il codice nervoso, per esempio dall'attività nervosa in parti della corteccia poter dire quello che una scimmia sta vedendo, un po' come il film Matrix, se ricordate, in cui un cavo che usciva dal cervello dei protagonisti diceva al computer quello che la persona percepiva. Allora, prima di tutto un'introduzione velocissima a questa macchina molto complessa che è il nostro cervello o il cervello della scimmia. Sono meno di 1,5 chili di cellule nervose. Qua vediamo la parte posteriore del cervello, fra cui alcune aree visive che sono qua marcate come V1, V2, V4, che sono varie delle aree che poi farò vedere più tardi, attraverso cui passa l'informazione visiva, che parte naturalmente dall'occhio, dalla retina, e poi va nelle parti posteriori del cervello, quella che è chiamata la primary visual cortex, la corteccia primaria visiva, e di lì va verso la parte anteriore del cervello, verso le parti frontali, che sono le parti poi più astratte, dove decisioni vengono prese. Alcuni numeri danno un'idea della complessità di questa macchina. Il cervello sono a 100 miliardi di neuroni, più o meno, sono circa 1 milione di mosche. Tanti anni fa era un istituto Max Planck, lavoravamo sul cervello della mosca, che ha circa 300.000 neuroni. Il nostro cervello è circa 1 milione di volte più complesso dal punto di vista del numero delle cellule, e rispetto ai computer che abbiamo, i computer normalmente hanno degli elementi che sono i transistor, le gate logiche, dove sostanzialmente ci sono circa 3 fili che entrano o escono. La connettività in un computer è circa attorno al numero 3 o 4. Nel cervello ogni neurone ha in media circa 10.000 contatti con altre cellule, per cui una connettività altissima. Il problema di visione di cui parlerò sono all'incirca di questo tipo: il fatto che possiamo riconoscere istantaneamente, senza bisogno di pensare molto, su immagini presentate molto brevemente. E immagino che qualcuna sfugga, ma più o meno abbiate una buona percezione di quello che state vedendo, anche se ogni immagine sta sullo schermo solo una frazione di un secondo. È questa immediata percezione visiva che vorremmo poter spiegare. E questo è il flusso dell'informazione quando vedete immagini di quel tipo. L'informazione parte, come ho detto, dalla retina, va a quello che è chiamato lateral geniculate nucleus, LGN, di lì va alla corteccia vera e propria, primary visual cortex, V1, e poi di lì a V2, V4, posterior infratemporal cortex, anterior infratemporal cortex, tutte aree visive, ognuna con qualche miliardo di neuroni, che elaborano l'informazione visiva a livelli sempre più astratti. Rifaccio vedere questa animazione che fa vedere come l'informazione va appunto da un'area all'altra e arriva alla parte più alta, puramente visiva, che è questa marcata AIT, dopo circa 80 o 100 millisecondi, perciò un decimo di un secondo. E di lì poi al sistema motorio, che controlla gli occhi e i movimenti delle mani. No, ora, negli ultimi anni nel mio gruppo abbiamo sviluppato un modello che descrive cosa succede a questa informazione attraverso questi vari stadi della corteccia. È un modello quantitativo che rispetta l'anatomia e la fisiologia che si conosce attraverso esperimenti soprattutto nelle scimmie, che hanno un sistema visivo molto simile al nostro. L'anatomia è sulla sinistra e sono marcate con dei colori le varie aree visive della corteccia che abbiamo riprodotto nel modello. Sulla destra è una rappresentazione grafica di questo sistema che contiene una decina di milioni di neuroni artificiali simulati sul computer, sono sostanzialmente un numero molto grande di equazioni che vengono simulati su un cluster di computer e che riproducono appunto le diciamo i calcoli e l'elaborazione dell'informazione che avviene, pensiamo che avvenga, attraverso queste varie aree, dalla parte più bassa che corrisponde alla corteccia visiva primaria, V1, V2, V4, fino alle aree più alte che alla fine prendono una decisione su cos'è nell'immagine. Non vi voglio descrivere in dettaglio le equazioni che sono coinvolte, i dettagli di questo modello, ma vi voglio dare un'intuizione di quello che questo sistema fa. È un sistema che impara dall'esperienza, c'è un periodo che corrisponde a una fase di sviluppo, come diciamo il primo anno di vita di un bambino, in cui questo sistema viene a questo sistema viene mostrato qualche migliaio di immagini a caso, immagini naturali, e il modello impara a estrarre da questa serie di immagini una specie di vocabolario fondamentale di forme e tessiture col quale poi verranno interpretate immagini future. Per cui c'è una prima fase in cui viene estratto questo vocabolario di migliaia di forme e di combinazioni di tessiture e di colori che rappresentano poi il sistema, diciamo, di parole che viene usato per descrivere delle immagini che verranno viste dopo questa fase iniziale. E dopo questa fase iniziale, appunto qua è simbolizzato questo dizionario di features, di proprietà elementari delle immagini, dopo questa fase iniziale il modello può imparare a fare vari tipi di elaborazione dell'informazione, per esempio dire se nell'immagine c'è una faccia o non c'è, c'è un animale o una macchina o problemi di categorizzazione di questo tipo, di cui vi mostrerò qualche esempio. Ora, questo sistema prima di tutto riproduce parecchi dei dati che vengono dalla fisiologia e dalla fisiologia soprattutto dalla psicofisica sulle scimmie e sugli uomini, ha predetto alcune proprietà di cellule nervose in aree tipo V4 che poi sono state trovate sperimentalmente, ma recentemente ha anche dimostrato di poter fare qualcosa che veramente non mi aspettavo, cioè quella di riprodurre alcune proprietà della nostra percezione quando appunto proviamo a riconoscere un'immagine che è presentata brevemente, quando non abbiamo il tempo di guardare l'immagine a lungo e muovere i nostri occhi e possiamo solo guardarla per un tempo breve. Un esempio di quello che dico è un esperimento appunto di questo tipo in cui un'immagine viene presentata molto brevemente e il compito del soggetto è di dire se c'è un animale o non c'è in questo caso. Per esempio qui c'era, qua no, e adesso lo riguardiamo un secondo, ma e questa è una cosa che non si poteva finora fare con delle immagini di questi normali, naturali, di questa complessità, e abbiamo paragonato la capacità del nostro sistema con quello che dei soggetti, degli studenti all'MIT potevano fare. Le immagini che abbiamo usato sono qualche migliaio di immagini da una database di Corel, raggruppate in quattro categorie diverse. I soggetti naturalmente non sapevano questo, vedevano le immagini a caso, ma alcune delle immagini hanno degli animali che riempiono quasi tutta l'immagine, degli altri in cui gli animali sono lontani, sono per esempio dei branchi di animali lontani. Poi ci sono anche delle immagini che non contengono nessun animale, ma oggetti che potrebbero essere confusi. Quello che il modello fa su questi vari tipi di immagini è fatto vedere su questa curva, che è una misura della correttezza. Più alto il valore qua, più corretto è il sistema su quel tipo di immagine. In totale il modello è corretto l'82% delle volte, e questo invece è quello che fanno gli osservatori, i soggetti umani, sulle stesse immagini. Per cui c'è molto molto buono fra quello che viene prodotto dal software e il comportamento dei soggetti. Tra l'altro il modello è corretto quasi un pochettino di più delle persone, l'82% invece dell'80%. Tra l'altro spesso il sistema fa classifica giusta, correttamente, cioè, o incorrettamente, le stesse immagini che gli osservatori umani classificano correttamente o incorrettamente. Per esempio la prima immagine a sinistra in alto è una che sia una persona che il modello classifica come contenere un animale, e lo stesso per quelle vicine a destra e sotto, mentre invece le quattro immagini sulla destra sono quattro immagini che sia il modello che i soggetti umani classificano come non contenere animali, in qualche caso incorrettamente. Per cui c'è una correlazione piuttosto alta tra le risposte corrette e quelle incorrette che vengono date dai soggetti umani e dal modello, suggerendo che appunto c'è probabilmente un'elaborazione dell'informazione che ha proprietà simili tra quello che abbiamo simulato e quello che il cervello fa. L'altra sorpresa che accenno brevemente è che questo sistema, questo modello del cervello funziona quasi bene quanto, anzi meglio direi, nella maggior parte dei casi, meglio dei sistemi finora di computer vision che vengono puramente dall'ingegneria, che non sono, cioè, cercano di essere simili a quello che fa il sistema visivo biologico. Qua è un esempio in cui ci sono immagini di strade a Cambridge, sopra sono le immagini, sotto è una classificazione corretta fatta a mano di vari oggetti che sono edifici in marrone, alberi in verde, poi le auto marcate con dei quadrati arancioni, i pedoni con dei quadrati gialli, la strada, e E questo è quello che fa il modello, quel sistema di classificazione biologico, sulle stesse immagini, per cui sostanzialmente riproducendo una risposta, una classificazione corretta di questi vari oggetti. Questo è un altro esempio, altre due immagini di strade a Boston, sotto è la ground truth, quello che sarebbe la classificazione corretta di questi vari oggetti, sia basati sulla tessitura e il colore, come gli alberi e gli edifici, sia quelli come macchine e pedoni. Qua in effetti c'è una situazione in cui un ciclista viene confuso per un pedone, ma in effetti, data la risoluzione dell'immagine, è una confusione abbastanza comprensibile. Senza dare nei dettagli, questo è un esempio di paragonare appunto quello che si chiama una ROC curve per gli addetti ai lavori, che fa vedere l'accuratezza di questo sistema basato sulla corteccia visiva rispetto ad altri che sono invece vengono più dalla computer vision, dall'ingegneria classica. Questo è ancora un esempio di un video, in questo caso, in cui a sinistra in alto è una sequenza di immagini di fronte all'MIT e a destra c'è la classificazione di oggetti tipo alberi, edifici, strade, cielo, e a sinistra in basso è la classificazione delle auto, a destra in basso dei pedoni. Per cui questo è un caso in cui un modello di un aspetto della corteccia visiva che era stato fatto per riprodurre proprietà dei neuroni in varie aree visive ha dato poi luogo a un sistema che ha invece applicazioni pratiche dal punto di vista della visione della computer vision. Questa è un po' la conclusione della prima parte di quello di cui volevo parlarvi, che è questo sistema, questo modello di una parte della corteccia visiva che può riprodurre varie proprietà che conosciamo sui neuroni della corteccia visiva e su come funziona le nostre abilità di riconoscere oggetti. Ora, a questo punto c'è già una domanda così un po' filosofica che uno si può fare, ed è quella che quello di cui ho parlato, che abbiamo, è un modello di questa parte della corteccia, non è una teoria o una intuizione facile di quello che la corteccia fa. Per esempio, non potrei molto facilmente, guardando queste immagini, dirvi quelle su cui il sistema, il modello, fa degli errori, quelle che saranno difficili o facili per quel sistema. L'unico modo per rispondere è quello di fare la simulazione. Per cui c'è questa domanda che è abbastanza naturale, che potrebbe essere che capire il cervello sia alla fine avere un modello che è complicato quasi quanto il cervello, e che l'unico modo di usarlo è appunto di fare delle simulazioni. Così, una domanda per la discussione alla fine che potrebbe racchiudere alcuni dei limiti nell'eventuale comprensione di cos'è l'intelligenza e di come il cervello la produce. Vorrei prendere ancora qualche minuto del vostro tempo per parlare di una predizione specifica che è venuta fuori dal modello, che ha dato luogo a una serie di esperimenti che sono quelli a cui mi riferivo quando accennavo al film The Matrix. Ed è un esperimento in cui uno può immaginare di registrare da aree della corteccia, tipo infratemporal cortex, che è in cima alla gerarchia visiva, l'ultima stazione dell'informazione nella serie di aree visive, registrare da quest'area, da qualche centinaio di neuroni, cosa che si può fare oggigiorno, e da queste attività di queste cellule nervose, attività elettrica, dire cos'è che la scimmia sta percependo, cos'è che sta vedendo. Perciò leggere dall'attività nervosa la percezione. Questo non è interessante, diciamo, di per sé, ma è interessante perché poterlo fare vuol dire decodificato, aver capito il codice del cervello e dei neuroni, com'è che viene rappresentata l'informazione, se non altro in queste aree visive. Ed è quello che abbiamo fatto dopo che il modello ha suggerito che era possibile, appunto, dall'attività di solo qualche centinaio di neuroni, in questo caso il numero di neuroni è mostrato alla base e nella scissa qua, da 1 a 256, e sull'altro asse viene dimostrata la precisione con cui ci aspettiamo di poter decodificare che oggetto la scimmia ha visto nell'immagine. Naturalmente più grosso è il numero di cellule da cui registriamo, più accuratamente possiamo decodificare l'informazione dall'attività di queste cellule nervose. Questo esperimento è stato fatto in collaborazione con un altro laboratorio all'MIT di Jim DiCarlo, insieme a un paio di postdoc, Chao Hung, Gabriel Kreiman, e abbiamo usato una serie di immagini che sono su questa slide, 77 immagini diverse, abbastanza semplici, che includono facce, giocattoli, mezzi di trasporto, in tutto 8 diverse categorie di oggetti, e nell'esperimento ognuna di queste immagini viene presentata per un tempo molto breve e l'attività da circa 200 neuroni viene registrata in quest'area che è chiamata anterior infratemporal cortex. Questo che vedete su questa immagine è l'attività di un neurone singolo, una sola cellula, per diverse di queste immagini. È l'attività elettrica, perché ognuno di questi neuroni produce degli spikes, degli impulsi elettrici, l'attività elettrica su dei tempi molto brevi, come effetto di presentazione di queste immagini, di ognuna delle immagini sopra l'attività che è in blu del neurone. Questo è un caso in cui è abbastanza evidente che questa cellula particolare risponde di più a un'attività elettrica più alta quando vengono presentate delle facce. Ce ne sono altri che hanno attività elettrica più alta per altri oggetti, in altri casi è difficile ad occhio, se non altro, vedere delle differenze. È però possibile decodificare il codice, e questo viene fatto sostanzialmente usando delle tecniche di machine learning, di di apprendimento artificiale in cui quello che viene chiamato un classificatore viene addestrato ad associare una certa attività elettrica su 200 neuroni, che sulla sinistra dell'immagine, con l'immagine che l'ha, o la categoria dell'immagine che l'ha, a cui l'immagine, categoria dell'immagine che ha prodotto quell'attività elettrica. Questo classificatore impara questa associazione ed è poi questo classificatore che viene usato per decodificare l'attività quando presentiamo delle immagini nuove. Ci dice, dietro presentazione di queste immagini, guardando l'attività elettrica, se questa è l'attività elettrica che corrisponde per esempio a una faccia o a un giocattolo o a un veicolo. Ci sono 8 diverse categorie tra queste 77 immagini. Questo è un esempio in cui a sinistra vedrete l'attività elettrica registrata da AIT e poi l'immagine che l'ha generata, e sopra l'immagine c'è la classificazione che viene data dal classificatore, che non ha mai visto questa immagine specifica e non sempre è corretto. Per esempio, in questo caso è corretto, sbagliato. Ecco, questo è dopo che ha imparato, questo è nell'atto di decodificare dei nuovi pattern di attività nervosa di questo centinaia o così di cellule in IT. Ci dice cos'è che la scimmia sta vedendo guardando all'attività nervosa. Per cui possiamo in questo modo dimostrare sostanzialmente che abbiamo una certa comprensione del codice che è usato dal cervello, se non altro dal sistema visivo, dalla corteccia visiva, nel rappresentare informazione. Ed è un altro esempio in cui i dati forniti dalla registrazione dal cervello della scimmia, che sono quelli sulla sinistra, corrispondono molto bene ai dati che possiamo avere registrando, per così dire, dai neuroni artificiali del nostro modello. C'è una corrispondenza molto buona tra l'accuratezza come funzione del numero di neuroni nei due casi. Per cui di qua di nuovo uno può speculare sul futuro, se questo può essere un primo passo verso per esempio protesi che possano leggere l'attività nel cervello, per esempio nella corteccia motrice invece che quella visiva, e in quel modo controllare degli arti artificiali, cosa su cui altri laboratori stanno lavorando, e cosa che purtroppo è diventata molto attuale negli Stati Uniti per la guerra dell'Iraq e tutti i soldati che tornano mutilati. Lasciatemi finire con un paio di commenti di nuovo un po' filosofici sul significato della ricerca sul cervello e sull'intelligenza artificiale. Parto un po' da lontano, dal fatto che l'evoluzione è naturalmente evoluzione dei geni, evoluzione di sequenze di DNA, RNA. Nel caso della, però, dell'evoluzione dell'umanità, c'è l'evoluzione dei geni e c'è anche l'evoluzione della nostra cultura e della nostra tecnologia, c'è l'evoluzione delle idee, l'evoluzione dei meni. E quello che ha permesso l'evoluzione delle idee e della tecnologia è il fatto che ci sono dei meccanismi che ci aiutano a riprodurre le idee. Naturalmente la scrittura è stata una di queste grosse scoperte che ha facilitato il replicare, il riprodurre e poi il migliorare le idee e le tecnologie e la cultura. E altri meccanismi che sono stati delle grosse scoperte sulla via di aumentare la velocità dell'evoluzione delle idee sono state la scoperta della stampa e poi più recentemente l'internet, strumenti tipo Google e così via, che permettono di imparare nuove idee e comunicare mutazioni di queste idee, miglioramenti di queste idee, più efficientemente e più in fretta. Ora, naturalmente, se uno guarda al futuro, vicino o lontano, stiamo cominciando a capire come il cervello funziona, in particolare come il cervello impara. I meccanismi dell'apprendimento sono al cuore del capire come il cervello impara. Nell'esempio che vi ho descritto della visione, la parte essenziale di quel modello è come impara questo vocabolario di forme e tessiture con cui poi interpretare delle immagini. Per cui il giorno in cui impareremo, questo succederà, dico il giorno, ma invece saranno i giorni in cui impareremo passo per passo i meccanismi di come il cervello impara, e poi impareremo come migliorare questi meccanismi di apprendimento, questo sarà un'altra grossa scoperta che aumenterà il potere di diffondere e imparare delle idee, di comunicarle, di appunto darle ad altri, ad altre generazioni, ad altri di noi, e permettere a queste altre persone e a noi stessi di migliorarle e di sviluppare la nostra cultura, la nostra tecnologia, i nostri meni. E uno può naturalmente andare nella fantascienza e di qua pensare a quale sarà il prossimo stadio nell'evoluzione dell'umanità, se sarà appunto quello di robot, di macchine più intelligenti di noi, o sarà quello di una specie che sarà tra noi e le macchine, cyborgs, oppure se saranno invece dei noi migliori, in cui abbiamo modificato con tecniche di farmacologia o di genetica i circuiti dell'apprendimento del cervello. E con questo, con questi pensieri, vorrei lasciarvi alla discussione. Grazie per...